Pronto, Gianfranco, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Antonella.
Sì, allora io ti ho brevissimamente introdotto qual è la questione. Io l'ho chiamata bufala perché veramente non se ne può più di queste continui post che circolano e che poi vengono ripresi, anche se apparentemente in maniera interlocutoria, da vari mezzi di informazione. Allora, sappiamo che si tratta appunto dell'ennesima questione della fuga, o addirittura qualcuno parla della fuga intenzionale di questo virus elaborato in laboratorio, che corrisponderebbe, secondo appunto a questi articoli che girano, di cui parleremo adesso, al SARS-CoV-2. Tutto comincia in questo caso da un sito indiano. Ce ne vuoi parlare?
Certo, permetto che l'intervista di Montagnier non ha fatto molto rumore in Francia, forse perché le smentite sono arrivate immediatamente. D'altra parte, sul sito dell'Istituto Pasteur potete avere la confutazione immediata. E, ho accettato di fare questa intervista dopo che ho visto che in Italia invece il rumore è enorme e evidentemente può fare gravi danni rispetto alle strategie che invece bisogna sviluppare contro il virus. Allora, tutto parte effettivamente da un articolo di un'equipe indiana, Pradhan ed altri, che è stato pubblicato su un sito che pubblica degli articoli senza la peer review, senza la rilettura e il giudizio critico dei pari di altri scientifici. Questo articolo è poi stato comunque ritirato dagli stessi autori di fronte a delle critiche sia metodologiche che sul fondo. Cosa dice questo articolo? Dice che ci sono delle mutazioni nella sequenza della proteina S, ne ho parlato l'altra volta, è quella che permette l'attaccamento del virus del SARS-CoV-2 alle cellule umane, al suo recettore, delle mutazioni quindi in rapporto alle sequenze conosciute da altri coronavirus, e in particolare del primo SARS, quello del 2002-2003. Fanno poi un allineamento, cioè comparano la sequenza di questo virus con certe sequenze di HIV e trovano delle omologie in quattro parti, tra cui tre nella proteina GP120 dell'HIV, che è la proteina che giustamente serve anche per l'HIV a riconoscere il suo recettore nelle cellule. Ne concludono che queste omologie non possono essere dovute al caso, ma inserite a proposito. Ed è su questo che si basa l'intervista di Montagnier. Allora, diciamo subito che il fatto di trovare delle omologie su sequenze cortissime, le quattro di cui parla l'equipe indiana sono due di sei aminoacidi. Gli aminoacidi sono i mattoni di costruzione di una proteina, due di 12, però che sono omologie molto basse su quelle delle 12. Insomma, il fatto di trovare delle omologie tra due virus non è una cosa che sorprenderebbe nessun virologista molecolare. Ecco, una ricercatrice giusto di Pasteur ha fatto un bel paragone, visto che gli aminoacidi sono un po' come le lettere che compongono delle parole e delle frasi. Se voi fate una ricerca su 100.000 libri, voi troverete sicuramente delle parole e anche delle piccole frasi che sono ripetute in vari libri, e non perché siano state copiate. Quando lavoravo sull'HIV si facevano questi lavori, si mettono nel computer le sequenze di diversi virus, di migliaia di virus, si fanno degli allineamenti, cioè si compara una sequenza con l'altra, si dice fare un blast a caso. Se si facesse questo in generale, si troverebbero sicuramente delle piccole omologie con grande frequenza. Allora, proprio ieri è uscito un articolo di un'equipe americana che ha fatto l'operazione, che ha fatto il lavoro, hanno quindi messo nel computer le sequenze del SARS-CoV-2 e quelle di tutti i virus, del mondo dei virus, e hanno trovato effettivamente un sacco di omologie, e molto più forti di quelle dell'HIV, con virus, evidentemente con virus del pipistrello, di coronavirus del pipistrello, ma anche con virus che non c'entrano proprio assolutamente nulla di altre famiglie, a dimostrare infatti che tutto questo quindi è casuale. In più le sequenze non erano neanche nel sito che è importante per il riconoscimento del ricettore cellulare, quindi nessun significato biologico.
Senti, ma in che caso invece, cioè quale sarebbe l'indicatore, che evidentemente, come ho capito, nei laboratori dove si studiano i virus si fanno delle manipolazioni, no, per capire, per esempio, per cercare anche affinità per magari lo studio dei vaccini. Quando è che in effetti si può dire con sicurezza che un virus ha avuto una manipolazione in laboratorio, quindi escludendo totalmente, appunto, già da quello che hai detto si capisce che non era possibile,
ci sono,
in questo caso.
Sì, ci sono delle indici di significatività, si dice così in italiano, che, cioè per cui se tu superi una certa omologia, una certa sequenza, una certa lunghezza di sequenza e una certa omologia che sia assolutamente precisa, questi indici ti dicono che non è a caso. Ora, nel lavoro fatto dall'equipe americana, tutte le omologie al di fuori quelle del virus di pipistrello erano ben al di sotto di questo indice, quindi si possono attribuire al caso. Si dice questa è una è al di sotto della soglia di probabilità, quindi di fatto è un caso che ci sia. È abbastanza chiaro?
Sì, è chiaro. Ieri sera ti dico, sulla televisione sulla 7 in Italia, abbastanza tardi, c'è stata una biologa che ha parlato di, facendo esempi ancora più, diciamo, fantasiosi, ma per questo non li voglio screditare, di quello fatto dal Pasteur, molto efficace, come dicevi tu, sul fatto che se si interviene in laboratorio le sequenze sono molto lunghe. Lei diceva è come prendere una strofa di una canzone e cambiare una frase intera. Quello che avviene in natura invece sono piccole differenze.
Esatto.
Ecco, sì.
Allora, io vorrei anche ritornare, se vi interessa, sulla seconda parte dell'intervista, che dice che questo era probabilmente il tentativo di fare un vaccino contro l'AIDS, perché mi sembra importante anche un po', come dire, rispondere a questo tipo di asserzioni, perché anche questo viene fuori spesso, che si cerca di fare dei vaccini e poi i vaccini scappano nella natura o sono messi nella natura e fanno dei disastri. Vi interessa?
Tu che ci interessa,
avanti?
Certo, certo.
Ecco, allora, Montagnier dice, giusto appunto, che probabilmente sono state introdotte queste sequenze dell'HIV perché i ricercatori cinesi volevano farne un vaccino contro l'AIDS. Allora, anche questa è un'affermazione che è assolutamente incredibile per un biologista, per almeno due ragioni. Allora, per fare una delle strategie per fare dei vaccini può essere in effetti di prendere una sequenza di una proteina del virus contro cui si vuole fare il vaccino e inserirla in un altro virus che è in grado di presentarla alle cellule del corpo e quindi farla riconoscere come un agente estraneo e far fare la risposta immunitaria e far fare gli anticorpi. Ma in questo caso il virus che serve come supporto, come vettore, diciamo noi, è un virus che è completamente disarmato, cioè gli sono state tolte tutte le determinanti, tutte le parti che provocano la malattia, e gli è stato lasciato soltanto il motorino per arrivare fino alle cellule. Aspetta, posso, faccio anch'io un paragone. Se prendiamo un elicottero militare, gli togliamo le mitragliatrici, gli togliamo le bombe, e lo usiamo per portare i farmaci nelle zone impervie, ecco, più o meno è la stessa cosa, cioè diventa uno strumento non solo innocuo ma utile. Ora, quali sono gli immunogeni che sarebbero stati inseriti dagli ricercatori cinesi nella sequenza della SARS? Beh, sono queste piccole sequenze, non servirebbero a niente, sono troppo corte per poter fare un antigeno, un immunogeno che permette di indurre una risposta immunitaria. Primo. Secondo, chi penserebbe di mettere un antigeno, una sequenza immunogena per fare un vaccino in un virus che è pericoloso ed è addirittura mortale? Cioè, è veramente fuori senso.
Senti, sei stato almeno insomma abbastanza chiaro, è una materia, comunque sì, sei stato chiaro. E un'altra cosa, allora, c'è stato questo comunicato anche da parte dell'Istituto Pasteur, molto pieno di punti esclamativi, perché non so bene se in questa intervista, comunque sicuramente a livello mediatico è stato tirato in ballo anche come, diciamo, collaboratore di questo laboratorio cinese. E mentre invece non è così, non c'è stato nessun contatto, c'è un istituto Shanghai a Pasteur ma non ha assolutamente lavorato su questo, mi sembra di capire dal comunicato del Pasteur francese.
Certo, assolutamente, l'istituto Pasteur ha delle filiali, degli istituti con cui è collegato in tutto il mondo, con cui ho lavorato anch'io per l'HIV, e in Cina non ha assolutamente nessun istituto a Wuhan.
Oh, e allora un'ultima cosa, perché io mi chiedevo anche, al di là appunto dell'interesse per esempio di Trump a continuare a chiamarlo virus cinese, a continuare a diffondere, tu sai bene che anche la CNN ha parlato di questo articolo della rivista indiana prima che poi ci fosse l'intervista a Montagnier, ma io mi chiedo, questa cosa non può indurre anche, diciamo, qualcosa di pericoloso, cioè sottovalutare che questi virus sono presenti in natura, che come si sapeva da tempo potevano manifestarsi anche in questa maniera così eclatante, inaspettatamente, e quindi magari, diciamo, diminuire la possibilità di una prevenzione, di un'attenzione, di un attrezzarsi da parte degli stati che è mancato in precedenza rispetto alla possibilità di epidemie.
Sono perfettamente d'accordo, come già avevamo discusso nell'intervista precedente. Il fatto che per esempio ci siano il ravvicinamento di vari animali selvatici che normalmente non dovrebbero stare insieme, e in più questi animali selvatici stiano vicino all'uomo nei mercati e così via, e si tolga il territorio naturale alla fauna, permette il passaggio di virus dagli animali all'uomo. Questo è avvenuto in particolare con l'influenza aviaria, che è molto più pericolosa del coronavirus, il tasso di mortalità era del 57%, per fortuna non si è adattato all'uomo, però noi sappiamo che c'è il rischio, quindi dobbiamo assolutamente alzare, al contrario giusto appunto della propaganda di Trump e di altri che tendono a dare la colpa necessariamente a un istituto, a un laboratorio e così via, dobbiamo innalzare invece la guardia e ritrovare gli strumenti sia ecologici in generale e sul nostro territorio delle strutture ospedaliere, delle strutture sanitarie ad hoc, per permetterci di essere pronti a fronteggiare non solo una nuova ondata del Covid-19, che è purtroppo possibile, ma anche altre pandemie.
Benissimo, io ti ringrazio molto, sicuramente approfitteremo ancora della tua disponibilità. Se vuoi aggiungere qualcosa in conclusione, se no ci possiamo salutare.
No, ci possiamo salutare, arrivederci, continuiamo a studiare e a lottare contro il Covid.
Grazie, ciao, grazie mille.
Ciao.